Leggiamo la parola del Signore nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 14. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 14. Leggeremo un solo verso, il verso 20. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 14, leggiamo il verso 20. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. Lo rileggo. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. E voglio parlarvi di una cosa che dovremmo imparare dai bambini. Siate pur bambini quanto a malizia. Ora, la malizia non è una cosa buona, la parola stessa inizia con male, malizia, e ci fa pensare a qualcosa di negativo. Una cosa che ci insegnano i bambini non hanno malizia, cioè i bambini non fanno le cose per ingannare gli altri, non fanno le cose con cattiveria e malignità. E la parola malizia ci parla anche di seduzione, ci parla del trascinare in cattive strade gli altri. I bambini non ce l'hanno la malizia. Gli adulti sì. Il problema è che quando cresciamo noi diventiamo consapevoli della nostra natura peccatrice e viviamo una vita non conforme alla volontà di Dio. E ci vuole l'intervento della grazia del Signore, vero? E Gesù ha avuto modo di dire più volte: se non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Il che vale a dire che dobbiamo somigliare ai bambini in una delle loro caratteristiche, che è l'innocenza, la purezza, la sincerità. Voglio parlarvi di questo argomento perché noi viviamo in tempi di grande confusione e in tempi di grande sopraffazione. Tutti cercano di sopraffare gli altri e lo fanno anche con malizia, con cattiveria. Noi dovremmo assomigliare ai nostri bambini quanto alla malizia, cioè non averla. E ho pensato a alcuni esempi nella Bibbia di alcuni bambini che non avevano malizia. La Bibbia ci parla di questi bambini. Il primo di questi bambini è Samuele, che quando era bambino venne chiamato dal Signore. Samuele era un piccolo fanciullo, serviva il servo di Dio nella casa del Signore. E è scritto che di notte Dio chiama Samuele, lo chiama per nome, Samuele, Samuele, Samuele era un bambino. E quando sente chiamare il suo nome si sveglia, corre dal sacerdote Eli e gli dice: eccomi, tu mi hai chiamato. E il sacerdote, svegliato nel pieno della notte, che cosa fa? Ma vai a dormire, io non ti ho chiamato, vattene a letto. Ma di nuovo il Signore lo chiama: Samuele, Samuele. E di nuovo Samuele parte e va dal sacerdote: eccomi, mi hai chiamato. Il sacerdote è ancora frastornato. Ma vai a letto, non t'ho chiamato. Ma la terza volta, e qui vediamo la semplicità, l'innocenza, la purezza di Samuele. Samuele non dice, mo, se vado un'altra volta al sacerdote, quello mi tira presso qualche rotolo della legge, no? Me lo srotola in testa. No, va dal sacerdote nella sua semplicità, di nuovo, ma mi hai chiamato, io ho sentito che mi hai chiamato, e questa volta finalmente questo sacerdote, che era un po' duro di comprendonio, capisce che era Dio che stava chiamando quel bambino. E allora gli dà un insegnamento: guarda, se ti senti chiamare di nuovo, di così, parla Signore che il tuo servo ascolta. Di nuovo il Signore va da Samuele: Samuele, Samuele, parla, risponde il fanciullo, perché il tuo servo ascolta. E il Signore gli dice una serie di cose che riguardavano proprio il sacerdote Eli. Tutta una serie di giudizi che avrebbe esercitato su quel sacerdote che in qualche maniera non stava servendo fedelmente il Signore. E quando il sacerdote la mattina dopo gli dice: ti ha parlato il Signore? Non mi nascondere nulla di quello che ti ha detto il Signore. E anche lì vediamo la semplicità, l'innocenza, la purezza di Samuele. Samuele era preoccupato, perché come faccio a dire questa cosa al sacerdote? È una cosa spiacevole, ma il sacerdote gli impone di dirgli tutta la verità. E Samuele gli dice tutta la verità: caro sacerdote Eli, i tuoi figli sono sfrenati, si comportano in maniera peccaminosa, stanno sviando tutto il popolo dalla fede e tu non hai fatto nulla per bloccarli. E io eserciterò un giudizio su di te e sulla tua casa. Siamo nell'Antico Testamento, fratelli, i giudizi di Dio erano abbastanza severi. Sappiamo che quei due figli moriranno lo stesso giorno e anche Eli morirà di lì a poco. Vediamo qui la purezza, la semplicità, l'innocenza di Samuele, che inizia da bambino la sua carriera di profeta. E voglio dire, possa Dio suscitare tanti profeti in mezzo ai nostri bambini, tanti servi di Dio. Un altro caso è una bambina questa volta, e la sua storia è raccontata nel secondo libro dei Re. Questa bambina, questa ragazza, era stata fatta prigioniera da una banda di siri e l'avevano portata dal paese di Israele nel paese di Siria. Quindi questa bambina, questa ragazza, viene strappata alla sua famiglia, deportata come schiava in una nazione nemica, e la sua condizione era una condizione di servitù, di schiavitù. Ma il padrone di questa bambina, un uomo forte e valoroso, Naaman, era malato di lebbra. E questa bambina, senza malizia, fratelli, senza malizia alcuna, poteva dire dentro di sé: gli sta bene a questo, ma avete deportato dal mio paese, adesso c'hai la lebbra, Dio t'ha punito. Poteva dire così, vero? Ma questa bambina va dalla sua padrona: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Questa bambina era dispiaciuta che il suo padrone stesse male, fosse malato. Signore, aiutaci a non essere maliziosi. Dacci la purezza e la semplicità dei bambini. Se no in cielo non ci andiamo, fratelli, non ci facciamo illusioni, se non diventiamo come i bambini. E poi c'è un terzo ragazzino, bambino, ragazzo, lo descrive così il Vangelo di Giovanni. Gesù si trova con una grande folla e dice al suo discepolo Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Filippo fa i calcoli, qui non bastano 200 denari di pani perché ciascuno riceve un pezzetto. E poi arriva Andrea, il fratello di Simon Pietro, e gli dice: guarda, mentre stavamo parlando così del pane, non ci sono pani, si è presentato qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. C'è qui un ragazzo, io immagino che questo ragazzino ha sentito parlare: è il pane, dobbiamo comprare il pane, non ci sono i soldi, come facciamo? Ma come facciamo a mandare via questa gente? Dobbiamo farli mangiare? E questo bambino ha detto: guardate, io qui c'ho quello che c'ho, 5 pani e 2 pesci. La semplicità dei bambini, vero? E subito Andrea: ma cosa sono per tanta gente? 5 pani e 2 pesci, che ci facciamo? Ma tu dagli al Signore i tuoi 5 pani e 2 pesci, e vedrai cosa ci fa il Signore con 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: fate sedere la gente. E Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta, lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste con i pezzi dei 5 pani d'orzo che erano avanzati a quelli che avevano mangiato. 5 pani d'orzo e 2 pesci. E con solo 5 pani d'orzo e 2 pesci Gesù sfama 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini. E io mi immagino questo bambino come era contento alla fine quando ha visto quelle ceste piene. Oh, questa è tutta roba mia, erano i miei 5 pani, i miei 2 pesci, guarda quanta roba qua, 12 ceste piene di avanzi. Fratelli, siate come fanciulli quanto a malizia. La malizia è una pianta velenosa dalla quale dobbiamo essere tutti liberati. Amen. Come liberarsi dalla malizia? Bisogna nascere di nuovo. E qui arriviamo al dunque, no? Perché abbiamo in mezzo a noi amici, fratelli, sorelle, qualcuno che ancora deve nascere di nuovo, ricominciare da capo, resettare la propria vita. Gesù l'ha detto: bisogna che nasciate di nuovo. Ma Signore, disse Nicodemo, che era un uomo adulto, era un personaggio importante, un membro del Sinedrio: ma Signore, ma io sono già vecchio, come faccio a nascere di nuovo? In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Bisogna che nasciate di nuovo. Quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Tu devi nascere di nuovo, devi iniziare una vita spirituale nuova con Gesù. E allora ricominci la tua vita come un piccolo fanciullo e vieni liberato dai tuoi peccati, dalla tua malizia, dalla tua cattiveria, dalla tua malignità, dal tuo spirito seduttore, e mettici tutto quello che ti pare. La grazia di Dio ti toglie tutto ciò che c'è di negativo in te, e tu lo sai quello che c'è di negativo in te. Non te lo devo venire a dire io. Tutte le mattine quando ti svegli per i fratelli che si fanno la barba e per le sorelle che si aggiustano i capelli, vi guardate allo specchio e lì tu vedi quello che sei e tu lo sai quello che sei. Ma se interviene Gesù nella tua vita, se tu nasci di nuovo, inizi un cammino nuovo e sarai come un piccolo fanciullo, sarai come un bambino senza malizia, purificato, purificata. Chi è che ci purifica? Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, l'opera della croce, l'opera della grazia è quella che ci fa ricominciare. Ora, tutto questo, qualcuno dice, bisogna fare qualcosa di irrazionale, cioè la fede è un salto nel buio, è un salto nel vuoto. No, fermatevi tutti, la fede è la cosa più razionale che c'è. Dio non ha fatto niente di irrazionale. Certo, non sono i ragionamenti umani che ci salveranno, ma è il ragionamento di Dio, è la logica di Dio. Se tu credi, tu sarai salvato e vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Se tu credi in Gesù e lo accetti come tuo salvatore e decidi di seguirlo, tu nascerai di nuovo, inizierai una vita nuova con Lui. E ti meraviglierai. Ti meraviglierai. Il giorno che il Signore ti salverà, ti meraviglierai, ti guarderai allo specchio e dirai: mi sento come quando ero un bambino. Mi sento spensierato. Mi sento libero. Mi sento senza più quell'oppressione, quei pesi che mi stavano schiacciando. Ricordo proprio l'esperienza di un fratello che adesso sta nella chiesa di Fonte Nuova, e questo giovane venne in chiesa a Fidene, me lo ricordo perché eravamo tutti giovani all'epoca, cioè aveva poco più di 20 anni, 20, 22 anni, e a quell'età già c'aveva un matrimonio fallito alle spalle. Era un ragazzo molto politicizzato. All'epoca tu non potevi non essere politicizzato, dovevi essere per forza schierato politicamente. E lui venne in chiesa disperato, distrutto. Lo invitò un suo amico che si era convertito da pochi giorni. Venne in chiesa. Io ricordo la tristezza che c'era negli occhi di questo giovane. E pregammo quella sera, lui tornò a casa sua e la mattina quando si svegliò, lo racconta nella sua testimonianza, aveva una grande gioia nel cuore e si andò a guardare allo specchio perché disse: ma sono ancora io? Ma sono io? Si andò a guardare allo specchio per vedere se era ancora lui, sì. Fuori era ancora lui, ma dentro era cambiato perché Gesù l'aveva salvato. Allora, c'è un ragionamento da fare. Sì, abbiamo letto l'Apostolo Paolo che dice: non siate bambini quanto a ragionare, siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. Cioè, tu devi ragionare. Dio non ti chiede di fare qualcosa di irrazionale. Dio ti chiede di fare un ragionamento. E questo ragionamento è: la voglio la salvezza che mi offre il Signore o la rifiuto? La voglio vivere questa grazia di Dio appieno nella mia vita o voglio continuare a vivere la mia vita come se Dio non esistesse? E questa è la scelta che spetta a te. Stasera impara dai bambini. Stasera lascia che l'amore di Dio riempia il tuo cuore. Questa mattina mi trovavo nella chiesa di Nepi, e concludo, e c'è una nostra sorella che fa da babysitter a una signora che ha sei figli, giovane, c'ha 6 bambini, uno dopo l'altro, 8, 7, 2 gemelle, 2 gemellini, poi 4, 5, 6 bambini, uno dopo l'altro. E il più grande stava al culto in chiesa, si è messo seduto vicino alla mamma, e mentre io predicavo, lui mi guardava con un'attenzione straordinaria. E io guardavo lui, perché lui guardava me e io guardavo lui. Parlavamo dell'amore di Dio. A volte noi pensiamo che la gente non ci capisce quando parliamo. Questo bambino, alla fine l'ho salutato. Come ti chiami? Diego. Quanti anni hai? 8. Ma hai capito quello che ho detto oggi? Sì. E hai dato il tuo cuore a Gesù? Certo. Vuoi seguire Gesù? Sì. Oddio, Signore, noi facciamo tanti ragionamenti per convincere la gente, chissà se capiscono quello che diciamo. Un bambino di 8 anni mi ha detto, io do il mio cuore a Gesù. Gli ho detto, vedrai, adesso quando vai a scuola ci avrai qualche amichetto che ti prende in giro, non ti preoccupare. E quando c'è la prossima interrogazione, prega a Gesù che ti aiuta. Ma vuoi ricevere Gesù come un bambino? Lo vuoi ricevere stasera Gesù come un bambino? Tira fuori quel bambino che c'è ancora dentro di te e di Signore, io ti accetto nel mio cuore. Chiniamo il capo. Gloria a te, Signore, alleluia. Signore, grazie per i nostri bambini. Grazie per i nostri figli, i nostri nipoti, grazie perché sono qui, Signore, e non sono altrove. Signore, noi sappiamo quanti bambini oggi giacciono in condizioni devastanti a causa di famiglie distrutte, famiglie dove regna tutto tranne la tua bontà e la tua grazia. Bambini innocenti che si trovano a vivere situazioni di grande disagio. E per loro anche ti preghiamo, Signore, che tu possa fare incontrare a questi bambini i nostri bambini e che i nostri bambini possano essere strumenti di luce e di benedizione anche per questi loro compagni di classe, ai quali loro parleranno con la semplicità e l'innocenza che li contraddistingue, di quanto è bella la scuola domenicale, di quanto è bello stare con gli amici della Chiesa. Ma ti preghiamo, Signore, non soltanto per i bambini, ma anche per i genitori, per i nonni, per gli zii. Signore, che non avvenga che il genitore si perde mentre il figlio si salva, ma fa, Signore, che tutta la famiglia sia salvata. Signore, ti preghiamo per i nostri matrimoni, benedicili, Signore. Ti preghiamo per le nostre famiglie, Signore, vieni con la tua luce, regna in mezzo alle famiglie. E Signore, grazie. Grazie perché ci hai liberati dalla condanna che ci saremmo meritati, Signore. Perché Gesù ha pagato per noi sulla croce. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno.